Allora, invitiamo con grande gioia quello che ormai è diventato anche un amico di Romena, Monsignor Nunzio Galantino. Benvenuto ancora una volta a Romena, grazie di aver accettato il nostro invito. E io vorrei, non c'è bisogno di scaldare il pubblico perché viene dall'esterno e quindi ha già avuto la
sto caldo che sta.
Però io vorrei andare subito non tanto dentro la parola profezia, ma dentro l'attualità che la riguarda personalmente. Vorrei subito parlare di lei.
Ah.
E in qualche modo
però, non avete niente da fare proprio.
No, tenendo però sempre sullo sfondo quest'idea della profezia. Perché? Allora, io le dico questo. Quando ho saputo dalla stampa che lei è diventato presidente, lo devo leggere perché non lo ricordo.
L'ho dovuto imparare pure io.
Allora, Monsignor Galantino, come sapete, è stato fino ad oggi segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. È stato nominato dal Papa presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. La sigla è APSA, che è una funzione di straordinario rilievo, però per noi poco avvezzi a queste materie, diciamo, è una funzione un po' meno conosciuta, ma importantissima, strategica, delicata, difficile. E allora io, guardi, mi sono domandato questo, ma cosa avrà pensato la notte dopo che gli hanno comunicato questo nuovo incarico? Che Papa Francesco ha scommesso ancora una volta su di lei per un altro incarico delicato. Cioè, pensare alla sua vocazione, al suo cammino, alla sua fede e vedere tutto questo nell'ambito di un istituto che è dentro la Chiesa, ma che si occupa di beni immobili, si occupa di patrimonio, di denaro, in cui lei avrà a che fare tantissimo con questioni legate appunto ai soldi, alla finanza. Ecco, in tutto questo, il sacerdote Galantino, l'uomo di fede Galantino, quella notte che cosa ha pensato?
Ma vi do una brutta notizia, quella notte io ho dormito. Però a questa cosa ci ho pensato, evidentemente, no? Ci ho pensato anche perché tutto sommato io l'ho saputo un paio di giorni prima. Il 24 giugno ero in Libano perché giro abbastanza spesso, ero andato proprio a inaugurare la seconda parte di un orfanotrofio per bambini siriani, orfani della Siria, a Anjar nel Libano, a una settantina di chilometri da Beirut. Quindi ero andato lì per questo motivo. La mattina ho visto 2 o 3 chiamate sospette che sapevo da dove venivano, chissà cosa succede. Alle 4 finalmente ci siamo incrociati e ho detto: guarda che domani esce la tua nomina. Dico: dove? Chiedo scusa. All'APSA. E gli dissi: guarda, se lei oggi mi dà 10.000 euro e mi dice: Don Nunzio, portali all'APSA, se indovini la porta te li prendi tu, io purtroppo rischio di non saperlo, perché non so nemmeno dove si trova. E lui disse: va bene, abbiamo capito, e chiuse. Però poi ci siamo sentiti ed evidentemente, sì, effettivamente questo, si chiamano dicasteri, no? Questo ministero, se parliamo in termini laici, questo ministero è importante, perché sono arrivato io, però, che prima non lo sapevate nemmeno voi. A parte gli scherzi, è effettivamente, diciamo, un dicastero, un ufficio particolare, perché è chiamato a gestire i beni immobili, ma anche quelli mobili della Chiesa, che sono tanti, perché dovete immaginare, ecco, una famiglia. Nel tempo, in genere, chi, o attraverso il lavoro, o attraverso la donazione, o attraverso dei negozi, si chiamano così, no? Particolari, una famiglia mette insieme del patrimonio. Evidentemente quello che patrimonio di cui parliamo della Chiesa è frutto per gran parte di donazioni che sono arrivate. E Ecco, a me viene chiesto, a me, lì c'è un sacco di gente che lavora, viene chiesto di amministrarlo e di amministrarlo perché quello che si ricava, cioè state attenti un pochino a, anche alla letteratura giornalistica su tutta questa roba. Io per esempio ho preso una cosa semplicissima, avete sentito ogni tanto dicono la Chiesa ha 5.000 appartamenti a Roma, qualche giorno fa 115.000. Ovviamente nessuno dice se sono 5.000 o 115.000, però ho imparato una cosa, non so quante siano, quindi non ho imparato questo. Ho imparato una cosa però, che il 70% di questi beni sono chiese, dove ci sono gli uffici, dove abitano dipendenti, il 70%. Il 10% non si possono mettere a reddito per un motivo semplice, o perché sono messi male, o perché chi ci ha abitato fino a ieri ha fatto, devo dire una cosa tecnica, sto imparando tantissimo, no? Cioè, ha fatto delle modifiche all'interno che il catasto non ha accettato e cui tu non le puoi nemmeno fittare adesso. Il 20% invece è messo a reddito e con tutti i soldi che si ricavano vanno avanti tutti quanti i ministeri, tutti quanti i dicasteri della Roma. Chiaro, il Papa mi chiede di metterci cuore, io ho detto che non capisco niente di economia, ho detto non c'è necessità, metterci cuore, metterci intelligenza, metterci anche voglia di pulizia che deve contraddistinguere la Chiesa. Che arrivo io adesso e chissà cosa combino, cosa faccio, ho visto un titolo sul Corriere della Sera, i beni della Chiesa saranno a servizio dei poveri, tra virgolette, così non ho mai detto, poi non leggere la cosa, non l'ho mai detta. Cioè bisogna anche quando si arriva in questi posti così delicati, a mio parere, essere rispettosi del lavoro che hanno fatto altri, entrarci con la tua sensibilità, con quello che tu sai dire, anche con un mandato preciso, con la speranza di non fare danni. Questo è. Poi che il Papa, ancora come dicevi, no, ha ancora puntato su di me, vuol dire che non si è ancora spaventato.
Beh, allora in bocca al lupo, capite bene quanto
bocca ai lupi,
anche perché avendo a che fare col mondo della finanza ne conoscerà parecchi, ha già pensato a una strategia difensiva rispetto a, anche agli ambienti che si troverà a dover frequentare.
Guardate, entrare in un po', non c'è niente di peggio che entrare in un posto e stabilire strategie difensive, non c'è niente di peggio nella vita, ma non nella vita di ogni giorno, non mi riferisco al mio servizio. Cioè se uno arriva in un posto e subito, questo lo dico così, nella vita di tutti quanti, se uno arriva in un posto e pensa subito di doversi difendere, è meglio secondo me che entra, si fa il segno della croce ma se ne torna subito indietro, perché non è così che si vive, non si vive in difesa, certo. Non si vive in difesa, si vive stando presenti, si vive lottando, si vive soprattutto condividendo.
Però c'è un adagio che riguarda il Vaticano, un adagio molto diffuso tra credenti e non credenti, in cui si fa sempre riferimento alle grandi ricchezze del Vaticano e al fatto che magari il Vaticano potrebbe impiegarle per le finalità più evangeliche, eccetera. Lei si trova a tenere in questo momento, con questo incarico, un po' il cordone della borsa e quindi, come dire, un ruolo delicatissimo.
Certo, certo. Ma ripeto, anche lì stiamo attenti anche con questi luoghi comuni, con queste cose. Io non lo so se sono tanto, sono pochi soldi. Poi togliamoci dalla testa che troppi soldi sono di per sé il male. Io posso possedere 100 euro e utilizzarli male, andandomi a comprare una pistola per sparare gli altri, non me evidentemente, perché ci tengo alla vita, ma posso avere 10.000 euro e utilizzarli bene. Quindi anche lì stiamo attenti a questa demagogia che fa coincidere tout court i soldi. Il Papa ce lo dice spesso, il denaro da solo non è una malattia, non è un peccato, è utilizzarli male. Utilizzarli male significa non accorgersi di chi è nel bisogno, strafare per conto proprio, utilizzarli in maniera impropria, procurarseli in maniera impropria. Quindi il problema non è se sono tanti o pochi, il problema è come vengono utilizzati, perché se io ho tanti soldi e ho un cuore aperto, con grande realismo io posso fare tantissimo bene. D'altra parte, lo vedete voi, scusate, qui, scusate, questa roba chi l'ha costruita? Una parte, forse non lo sanno, ma Gigi dove sta? Se n'è andato già. Non mi vuole mai sentire. Ah, sta là. Dovete sapere, tutti vanno a dire, ah, la Chiesa italiana è ricchissima. Scusate, una parte dell'8 per 1000, la Chiesa italiana, ha detto a Don Gigi, ti voglio aiutare per quel poco che posso a fare qualche cosa. Quindi queste cose bisogna anche saperle. Va bene, quindi la Chiesa italiana è vero che riceve tanto dall'8 per 1000, però vi garantisco, sono stato fino a ieri, anzi starò ancora fino a settembre, si cerca con onestà di metterlo anche a disposizione di altre realtà. Questo è il problema. Ripeto, togliamoci dalla testa questa storia. Sono tanti, sono pochi. Noi dobbiamo lavorare per fare le cose per bene.
Bene, lasciamo un attimo l'APSA e veniamo alla profezia. Stamani, come dicevamo insieme a Luigino Bruni, abbiamo un po' tratteggiato questa immagine del profeta, ma soprattutto cercato di guardare questa profezia come può riguardarci nel nostro quotidiano.
Tra l'altro avete scelto una domenica giusta, perché la prima lettura di oggi parla proprio di una competizione tra profeti. Uno di quelli sicuramente non era quello giusto, però c'è la concorrenza. La prima lettura di oggi, che poi sono i preti che l'hanno già predicata questa cosa, c'è la concorrenza.
Ecco, lei pensando di dover parlare oggi di questo tema, la profezia, ma immaginandolo non solo nelle letture sacre, ma anche nel quotidiano che viviamo attualmente, che cosa ci suggerisce come spunto su questo argomento? Cos'è il profetico?
Chi è il profeta? Ma secondo me, prima di tutto è una persona seria, cioè che prende sul serio la sua vita, la sua missione, le relazioni che stabilisce con gli altri. Anche perché io non credo a coloro i quali si autoproclamano profeti. In genere sono gli altri che si accorgono del carattere profetico di certe vite, di certe testimonianze. Io dico, se qualcuno si autoproclama profeta o si atteggia a profeta o pretende di essere riconosciuto come tale, voi quando lo incontrate, sono solito dire io, fategli un bel inchino, mandate per un'altra strada, perché non è così. Ecco, chi è il profeta? È uno, ripeto, che si trova, prima di tutto, ecco, la profezia riguarda, si dice anche che qualche calciatore è un profeta del calcio. Bisogna vedere profeti rispetto a chi, rispetto a che cosa. Per quel che ci riguarda, se ho capito bene l'orientamento più o meno cattolico, cristiano sicuramente, di questa realtà, qui si tratta di una profezia che è legata a un incontro preciso, l'incontro con la parola di Dio. Il profeta allora chi è? È uno che questa parola l'ascolta, è uno che con questa parola si misura, è uno che questa parola la fa valere prima per sé. O se la fa valere per sé, inevitabilmente, guardate, alla fine ci vorrà tempo, incontrerà difficoltà, ma alla fine questa parola incontrata, vissuta, varrà anche per gli altri e varrà in modo tale da stimolare gli altri a incontrarsi con questa parola. Il profeta è questo, è uno che ha fatto un'esperienza bella, spesso anche faticosa, ma ha fatto un'esperienza bella e la vive. Ecco, questo viverla bene contagia, prima o poi contagia. Questo è.
Lei è tra l'altro molto, molto vicino, e noi la invidiamo un po' anche per questo, a un grande profeta che abbiamo la fortuna di conoscere in quest'epoca difficile, cioè Papa Francesco. E noi ci siamo ispirati anche ad organizzare questa giornata anche alle parole di Papa Francesco. La Chiesa, dice il Papa, ha bisogno che tutti noi siamo dei profeti, cioè uomini di speranza, sempre diretti e mai tiepidi, capaci di dire al popolo parole forti quando vanno dette e di piangere insieme se necessario. E poi il Papa dice una cosa, questo è il profeta, dice una cosa importante su cui le vorrei chiedere una riflessione a proposito di quando accade che la profezia non c'è. Ascoltiamo.
Quando nel popolo di Dio non c'è profezia.
Questa. Scusate un attimo da sistemare l'audio.
Il voto.
Faccio risentire.
Quando nel popolo di Dio non c'è profezia, questa, il vuoto che lascia quello, viene occupato dal clericalismo.
Il Papa insiste molto su questo rischio del clericalismo. Che cosa vuol dire e in qualche modo come cerca di liberare la Chiesa che è, come dire, è molto a rischio da questo punto di vista.
Siamoci d'accordo, prima hai fatto un'altra domanda, io già mi stavo su anziano.
Ah, va bene.
Prima stavo pensando a una cosa, o me ne dici un'altra. Vabbè, cominciamo dall'ultima, vediamo se riusciamo a recuperare quella di prima, che frattanto già me ne sono dimenticato. Ma vediamo un pochino, ecco. Il Papa parla spesso di clericalismo, e qui io ricordo bene l'anno scorso di aver parlato qui anche di questo. Il Papa dice una cosa, almeno ricordo che mi ha detto una cosa una volta, dice, guarda Don Nunzio, parlavamo di queste situazioni, dice, Don, guarda, il clericalismo è come il tango, si balla sempre in due. E cioè, se ci sono dei preti clericali è perché c'è gente alla quale piace avere un prete clericale, no? Che sta lì a fare le sue cerimonie senza sporcarsi mai le mani, e soprattutto il cuore, qualche volta anche la reputazione. Ci sono dei laici clericali, vuol dire che ai preti piace questo, gli fa comodo. Ecco, questa parola comodo è la parola, o comodità, è la parola che non va proprio d'accordo con la profezia. Che il profeta è questo, è uno che con la coerenza, ma è chiaro che quando parlo di coerenza non parlo di Superman, non parlo di superuomini, parlo di gente che fa esperienza di fragilità, però questa fragilità non la nasconde sotto il tappeto, a questa fragilità non dà nomi strani, per cui tu non capisci mai di che si tratta, no? Ecco, il profeta fa questo, cioè colui il quale fa conto con questa realtà, e queste realtà non sempre fanno comodo, no? Allora ecco, il profeta è colui il quale scomoda prima di tutto se stesso, ma non è lui che scomoda se stesso, è la parola con la quale si è incontrato che lo scomoda. E se è serio, io insisto con queste parole che sono quelle quotidiane di ogni giorno, no? La serietà, la lealtà, la pulizia nelle nostre relazioni. Questo, ecco, quando si vive in questa maniera, soprattutto in questo periodo, in questo momento, quando si vive in questa maniera si scomoda. Quello del profeta è scomodo, ma non perché così, no, fa chic essere scomodi, ma perché è la verità che ci scomoda un po'. Io proprio oggi ho scritto su Sole 24 Ore proprio la parola verità, ma in questo senso, ed è bene un'espressione che io ho citato sul Sole oggi, un'espressione molto bella e impegnativa di Aldo Moro, no? Che diceva che soltanto chi è leale ha il coraggio di dire la verità, perché la verità esige coraggio.
Stabilito chi è l'identikit, diciamo, del profeta e del vuoto di profezia che è, nel quale entra il clericalismo.
Era la domanda, è vero, ecco, che era legata all'espressione del Papa. Però, ecco, se tu rileggi piano piano quella espressione del Papa, lì c'è proprio l'identikit, visto, comincia col dire, uno è profeta quando prega. Abbiamo detto prima, quando io parlavo di ascolto della parola, mi riferivo ad altro se non a questo, cioè mettersi davanti al Signore per quello che si è, Poi dice ancora, no? Il profeta che dice, chi entra in relazione, chi ama il suo popolo, più o meno la parola era questa, no? Qual è la parola giusta?
Ama il suo popolo e lo rimprovera quando è necessario.
Questo, ma poi dice un'altra cosa bella, no? Quando cioè ha a cuore la sorte, cioè soffre, mi pare che dice la parola del Papa, no? Soffre con il popolo. Questo è bello, voi se immaginate un po' tutti quanti i profeti, anche quelli biblici, alla fine che caratteristica hanno questa? Gente che ha incontrato ed incontra il Signore, e gente che questo incontro così, questo è importante, questo incontro col Signore non lo mette sul piedistallo, ma lo fa diventare ancora più solidale con il suo popolo. Immaginate Mosè, no? Per quando si innervosisca, ma lo stesso Aronne, per quando si innervosisca per la stupidità del popolo, però alla fine dice al Signore, questo popolo che tu mi hai affidato, io per lui continuo ad andare avanti. È bello, noi profeta, allora chi ascolta? Il Papa dice chi prega. Allora quando uno non prega e sa parlare da chiacchierare, lasciatelo perdere. È anche un'altra categoria di gente da incontrare, alla quale fare l'inchino e andare da un'altra parte. Uno che prega, uno che da questa preghiera non ricava il motivo per stare a distanza dagli altri. La preghiera, quella seria, non allontana dagli altri. Fosse anche il più peccatore, non è possibile questo. Allora ecco, la preghiera, la solidarietà, la vicinanza con gli altri, una vicinanza che diventa sofferenza. Il filosofo Emmanuel Mounier diceva: sentire male al petto per l'altro. E allora questo ci riporta anche all'attualità, cioè il non sentire male al petto, uso l'espressione di Mounier, per quello che sta succedendo, vuol dire che non siamo profeti, non stiamo facendo profezia, stiamo facendo calcoli, stiamo più o meno ci stiamo aggiustando, più o meno stiamo cercando di mettere dei paletti per non disturbarci e non disturbare il guidatore. E ma ecco qui, quando si fa così c'è il vuoto di profezia e noi, io e voi, diventiamo irrilevanti, inutili, se non dannosi.
Il profeta è questo. Tra le caratteristiche dei profeti che abbiamo visto stamani e che poi abbiamo ribadito adesso è che il profeta è spesso una persona priva di successo, non capita, non ascoltata, e spesso chi non lo ascolta è proprio la realtà di cui fa parte. Faccio un piccolo esempio del campionario, ahimè non ristretto, che c'è anche dentro la Chiesa Cattolica.
La mia è la parrocchia di Montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa.
Il Papa credo che ci abbia fatto tantissimi regali profetici. Uno di questi è quello di essere andato a pregare sulla tomba di Don Milani, di Tonino Bello, recandosi nella Doma Delfia di Don Zeno, andando a salutare Don Primo Mazzolari. Però questo ci ricorda anche che queste grandi figure, nel momento in cui hanno operato, si sono gravemente scontrate con l'istituzione e la loro beatificazione, se non formale, ma almeno nel cuore della gente, è stata piuttosto tardiva. Rispetto a questo, qual è il suo pensiero e cosa pensa di questi gesti del Papa?
Penso che sta storia era cominciata un poco prima di Don Milani o di Don Mazzolari. La buon'anima di Gesù Cristo mi pare che proprio questa fine fece, e lui stesso si era un po' innervosito per sta roba. No, ricordate quando disse: un profeta non è accettato a cominciare dai suoi, ma Giovanni, proprio parlando di Gesù, disse: venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Sì, questa è una realtà, è una triste realtà, una dura realtà, ma che penso difficilmente, della quale difficilmente ci libereremo noi, perché il rifiuto del profeta alla fine diventa una forma di autodifesa, no? Noi, ahimè, abbiamo dentro di noi come singoli, ma molto di più nelle strutture, una serie di anticorpi rispetto alla verità, una serie di anticorpi rispetto alla lealtà, una serie di anticorpi rispetto a tutto ciò che ci disturba. Per cui io non credo, ecco, credo una cosa, che il Padre Eterno non si stancherà mai di suscitare profeti nella sua Chiesa, in genere, non nella società, non si stancherà mai di fare questo. Però con la stessa certezza penso che sarà difficile che una realtà, una società, una chiesa, una comunità subito accolga e individui il profeta. Difficilmente. Ma è una difficoltà non così strutturale, è perché è difficile stare appresso al Padre Eterno, è difficile stargli dietro veramente, no? D'altra parte, chi di noi, nel nostro piccolo, ma lo dico con grande semplicità, fa esperienza di preghiera, si trova continuamente, al di là del Papa che ti dice di andare da una parte o dall'altra, ma proprio personalmente, fa esperienza del sentirsi spinto sempre più avanti, perché se la preghiera non mette dentro di me questo, vuol dire che non sto pregando, sto dicendo delle preghiere, ma non sto pregando. Allora il Signore penso che non smetterà mai di suscitare uomini e donne capaci di confrontarsi con Lui, di stare davanti a Lui, mai smetterà. Però nello stesso tempo ci sarà tanta gente che farà fatica a mettersi in ascolto suo, e questo è il nocciolo duro dell'opposizione al profeta. Certo, è bello, guardate, è bello pensare che comunque la Chiesa abbia fatto un percorso tale da dire parole diverse da quelle che sono state pronunziate fino al 68 di comune di Don Milani o di Don Mazzolari o di Don Zeno Saltini o di altri grandissimi altri. È bello dire, insomma, comunque la Chiesa non è che ha messo la pietra tombale su queste realtà, su queste persone, sulle loro storie. Dobbiamo avere un po' di pazienza, non riusciamo, siamo un po' miopi tutti quanti, non riusciamo a vedere subito le cose. Dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti un po' di più.
Lei si è trovato, mi permetta questo inciso ancora una volta personale, si è trovato a essere uomo dell'istituzione improvvisamente, cioè non è che ha fatto carriera, è stato chiamato da Papa Francesco da un giorno all'altro a diventare segretario.
Io ero vescovo già,
era vescovo,
quindi un po' di carriera l'avevo fatta. Chiaro, dai, però... non mi fate proprio un pezzente, no? Insomma, un po' di strada l'avevo fatta pure io. Poi prima di fare questo sono stato per 36 anni professore, manco a dirlo, ordinario di antropologia, che è una cosa da niente. Certo. Insomma, un po' di strada l'ho fatta pure io, certo, poi mi è andata un po' meglio, ma comunque dai.
Però, come dire, non era, è proprio il caso...
Scusate, io scherzo, mica stanno dei giornalisti qua dentro.
Io sono giornalista, però...
Vabbè, ma spero che abbia un po' di compassione, perché tanto se no non vengo più poi.
No, ma noi ormai abbiamo trovato questo tono informale, quindi siamo tutti tranquilli.
Bravi, sì.
Fatemi ma proprio per questo ci piace, dai, un po' scavarci dentro questo.
Scavate, non vi occupate. Perché fare domande, ecco, come ho risposto per un mesetto fa a Lucia Annunziata, no? Che mi disse: noi sappiamo che lei è molto coraggioso. Io le dissi: coraggioso sì, ma incosciente no. Cioè, voi scavate, non vi occupate, poi io cerco, difendo, finché ci riesco. Insomma, vedo un po' quello che si può dire, ho studiato pure un po'. Scherzo, dai.
Che le volevo dire è che si è trovato però al vertice di un'istituzione importante, certo con il suo percorso che sottolineava poco fa, però in maniera abbastanza
repentina. Certo, sì, sì.
In qualche momento la veste di sacerdote, di vescovo, di insegnante, rispetto a quella di segretario della CEI, si sono trovate un po' in dissidio. Cioè, qualche volta fa un po' fatica a rappresentare l'istituto.
Quasi sempre, perché se sei leale non puoi non riconoscere i limiti dell'istituzione alla quale appartieni e della quale o nella quale hai delle responsabilità. Però sapete, io personalmente forse sono un po' romantico, anche se non si vede, ma io l'ho sempre visto questo come l'appartenenza comunque a una madre. C'è questa chiesa, questa, non quella, non so, dei buduri e puri, tutti questi sedicenti, quelli che si proclamano i profeti, no? Che loro sono la chiesa, gli altri no, i vescovi tutti quanti dei disgraziati, i preti tutti quanti dei compromessi, dei farabutti. Cioè, queste cose qua mi interessano proprio, ma non mi commuovono nemmeno, mi dispiace pure. Cioè, l'atteggiamento col quale io affronto questo, ma senza romanticismi fuori posto, è questo. Cioè, questa è la mia madre. E lo rimane. Cioè, io faccio parte di questa chiesa. E io ricordo che l'anno scorso, proprio Gigi, durante l'omelia, ho detto una cosa di questo genere, perché veniamo fuori da tutta una storia nella quale veniva sbattuta in prima pagina la Chiesa per delle cose negative di alcuni uomini di Chiesa. E ricordo che prima di celebrare messa, Gigi, mi avvicinò una persona, ma non ricordo bene che faccia nemmeno avesse, ma mi colpì molto, mi amareggiò molto, e disse, ma questa Chiesa, lei sì! E io ricordo, io cominciai l'omelia dicendo, guardate, io appartengo alla Chiesa. Disse, uno di voi mi ha detto che io sì che sono bravo, ma la Chiesa, e gli dissi, guardate, io appartengo alla Chiesa che è stata sbattuta in prima pagina, quella è la mia Chiesa, è la mia madre. Allora il mio compito non è quello di prendere distanze da mia madre, è quella di intanto saper vedere la bruttura di quelle rughe, per quanto è possibile cercare intanto col mio comportamento di non provocarne altre, e dove è possibile cercare un po' di lenirne qualcuna. Più di questo non penso che ciascuno di noi possa fare. Io non credo a queste campagne di presa di distanza dagli altri, non ci credo per un motivo semplice, perché la carriera della Chiesa è cominciata proprio male dall'inizio. Ma ricordate, dei 12 persone là, uno che rinnega per 3 volte, quello che tradisce, il resto appena visto la malpartita se ne sono scappati tutti quanti. Cioè, ma ripeto, questo non voglio banalizzare, ma voglio che riscopriamo la bellezza di appartenere a una realtà che non è una realtà di privilegiati, di perfetti, ma è una realtà fatta di salvati. Cioè, vuol dire che prima stavano nella melma. Uno viene salvato perché sta messo male. Ecco, siamo questa realtà noi. È proprio questo che secondo me è la forza. Quando abbiamo questa consapevolezza, questa è la forza del nostro essere credente. Ecco, non nascondere le ferite, no? Non nascondere le fragilità, ma nemmeno stare lì a sbandierarle continuamente come se fossero, perché quelle sono ferite e basta. Però nemmeno me la sento di... Ma non perché adesso sono vescovo o ho questa responsabilità, ho cercato di pensarla sempre così. Ma probabilmente l'ho fatto, non lo so, guardate, forse l'ho fatto per sopravvivere, ma sta di fatto che la penso così io. Cioè, questa Chiesa mi appartiene, e da me. Non sentirete mai dire, qualcuno dice, ma grazie, mo stai là a fare il superiore generale. No, perché non sentirete mai, non me la senti di mettermi a dare giudizi, perché non serve, serve soltanto a mettermi da parte io, a fare il puro dalla parte, non lo sono. Quindi che faccio? Faccio teatro.
Entriamo insieme nel cuore, lo facciamo diciamo indirettamente con delle immagini, ma credo che siano immagini che arrivano dritte, nel cuore dell'oggi. Prima lei ci richiamava a questo, perché la profezia guarda nelle piaghe, guarda, le sottolinea, e per questo i profeti spesso non sono capiti, perché fanno vedere quello che non vorremmo vedere.
Scusami, posso togliere la giacca perché fa caldo?
Poi volentieri. Abbiamo detto che...
ha detto no, metti la giacca perché l'hai condizionata. Io proprio per non offenderlo non me la sono tenuta, però fa caldo. Abbi
pazienza. Dicevo, entriamo proprio dentro questo presente su un tema che tutte le volte che lei è venuto noi abbiamo sempre affrontato, anche perché è l'emergenza del nostro tempo e forse anche la cartina di tornasole del nostro Occidente. Se saprà risollevarsi dalla sua decadenza o se invece finirà per perdere tutta la sua identità, che è fatta di valori, che è fatta di umanità e per questo è fatta forse anche di spirito cristiano. Non se ne vede molto ultimamente, ma queste immagini ci richiamano anche a questo. Fanno parte di un documentario che ho scelto non a caso, perché è stato realizzato da Domenico Iannacone, che è un bravissimo giornalista di Rai 3, che domenica prossima sarà qui con noi per il nostro convegno Innamorarsi della realtà. Questo è un documentario, ne vediamo solo un pezzetto, che si intitola Lontano dagli occhi, che ha vinto tantissimi premi internazionali, in cui nel segmento che vediamo c'è anche una breve intervista a un grande scrittore italiano. Vediamo.
Nei persiani di Eschilo un verso strepitoso che dice: il mare era fiorito di cadaveri, fiorito. Il nostro Mediterraneo a me fa paura l'idea che possa colmarsi di morti, perché è una vasca da bagno il Mediterraneo. È piccolo come una vasca da bagno, dove stiamo sul bordo seduti da una parte noi, dall'altra parte i maghrebini, i tunisini, i libici.
Ma allora perché oggi lo straniero fa paura?
Prima di tutto è la parola straniero che comincia a fare paura, perché ha cambiato il significato. Il diverso da noi è diventato non più l'apportatore di qualcosa di nuovo, ma è diventato, si è profilato come una minaccia.
Vorrei riflettere proprio su queste ultime parole di Camilleri, perché le immagini credo che abbiano fatto il loro effetto e non abbiano bisogno di commento. Perché lo straniero non è più una risorsa, un arricchimento, ma diventa una minaccia? Cos'è successo alla nostra società? Cosa stiamo diventando? E poi naturalmente che cosa possiamo fare rispetto a questo?
Cosa sta succedendo? Non devo dirlo io, non devo dirlo io. È una serie di fattori che sta facendo passare per normale quello che normale non è. Una serie di fattori che stanno, io dico, anestetizzando proprio la nostra coscienza, ma prima ancora il nostro cuore. Ma non ne parlo così come fatto romantico, veramente come fatto reale. Eppure io penso che non siamo, per fortuna, non siamo ancora, nonostante quello che sta succedendo in questi giorni, no? Non siamo ancora, per fortuna, sul baratro. Non lo siamo perché voi qualche giorno fa, una decina di giorni fa, tutti abbiamo seguito con apprensione la storia di quei ragazzini della Thailandia e tutti abbiamo avuto un sospiro di sollievo quando li abbiamo saputi fuori. Che strano però, negli stessi momenti, nelle stesse ore, ne stavano morendo anche di ragazzini, non 12, ma molti di più. Allora quello che in questo momento a me fa paura è questo nostro abituarci al fatto che esistano vite di serie A e vite di serie B, morti di serie A e morti di serie B. Questa è la cosa che mi angoscia, dice, questa nostra incapacità a considerare la vita di qualsiasi persona sia, no? Mi fanno paura, questo fa paura veramente, perché questo poi ci porta a fare affermazioni che sono di una gravità inusitata, a prendere decisioni che sono di una gravità inusitata sul piano umano. Non sto giudicando la politica, non mi interessa giudicare la politica, non mi interessa, anche perché se lo faccio vengo subissato, non è che abbia paura, non faccio un millimetro indietro rispetto a quello che ho sempre detto e ho sempre scritto. Vi dico una cosa, guardate, quando sono cominciati, stavo dicendo gli show post-elettorali, ma quando è continuata la campagna elettorale di alcuni personaggi, io sono stato sollecitato da più parti ad intervenire, ma non l'ho fatto, ma non perché io mi vergogni o abbia cambiato pensiero su questo, solo per evitare che questo problema venisse messo un po' da parte e tutto si riducesse al contrasto, alla polemica tra me e qualcuno. L'ho fatto solo per questo. Ma dove ho potuto, quando ho potuto, io ho detto le cose che sto dicendo adesso a tutti quanti voi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo questo. E attenti che a quello che stiamo vivendo oggi non si arriva da un momento all'altro. Non si arriva da un momento all'altro. Quello che a me fa soffrire è che anche girando per le nostre chiese si sente gente che plaude ed applaude a certi modi di fare e di dire. Io una cosa sola dico. Probabilmente chi ha giurato sul Vangelo avrà avuto tra le mani una copia alla quale qualcuno avrà strappato qualche pagina. guarda caso, avrà strappato per esempio la pagina di Matteo 25, o chi ha giurato sul rosario probabilmente non ha visto una cosa semplicissima che tutti quanti vedete, che gran parte dei nostri porti hanno la statua della Madonna, non certo in atteggiamento di cacciata, ma di accoglienza. In tanti porti stanno, più o meno visibili, più o meno grandi ci stanno. Non lo so, forse questo non vuol dire niente, però penso che a questo atteggiamento, che è atteggiamento di cuore prima di tutto che di testa, perché di testa non ci sta niente lì, no? Ecco, questo penso che a questo atteggiamento siamo arrivati un poco alla volta. Siamo arrivati, per esempio, cominciando a non rispettarci tra di noi, poi dalla mancanza di dal considerarci quelli di serie A e quelli di serie B già tra di noi. Poi sapete, quando non possiamo più sostenere questa posizione di contrapposizione tra di noi, come diceva Camilleri, no? Cominciamo a spostare questa malattia interiore nei confronti dell'altro, possibilmente di uno più debole, possibilmente di uno che ne ha bisogno. Ma ripeto, questa è una mia analisi, che non so nemmeno fino a che punto sia condivisibile, però è quello che io sto vivendo in questo momento.
Noi abbiamo visto tante volte i suoi interventi e anche le reazioni che ci sono state. Insomma, lei è stato anche in certi ambienti molto criticato per i suoi interventi, appunto,
grazie
sulla questione
Dio.
Dei migranti.
Grazie a Dio.
E vai, specchio anche.
Ha fatto male, è inutile che vi dico che sono contento, ma ha rotto le scatole proprio. Cioè, mi ha fatto male. Però sapete, adesso che dico, grazie a Dio che è successo questo.
La questione è estremamente viva e profetica, perché riguarda l'umanità e il senso d'umanità che abbiamo rispetto a tante persone. È un po' aperta la partita su quello che ne parlavamo stamani con Luigino Bruni, su quello che ciascuno di noi individualmente può fare e quello che può fare la Chiesa. Mi pare che Papa Francesco l'indirizzo l'abbia dato 2 mesi dopo aver cominciato il suo pontificato, scegliendo Lampedusa come primo suo luogo di evangelizzazione e di testimonianza. Però c'è una situazione nel nostro paese che non dipende, lo diceva stamani vicino prima giustamente, non è una questione partitica o politica intesa come lotta tra frazioni politiche, è una questione di umanità, di valori, di sensibilità,
culturale,
di coscienza,
pure.
Di cultura. Ecco, rispetto a questo, Don Luigi Ciotti ha tentato la strada simbolica, potere dei segni, diceva Don Tonino Bello, della maglietta rossa. Non so se lei anche simbolicamente l'avrebbe indossata, ma che cosa...
I vescovi si vestono molto spesso di rosso, qualche volta anche fuori posto, quindi non mi sarebbe costato troppo. Stavo da un'altra parte quel giorno, ma stavo a fare cose che andavano in questa stessa direzione. Mentre loro facevano questo, io ero a Fiumicino ad accogliere 139 profughi che venivano dalla Eritrea, di questi 62 bambini, attraverso i corridoi umanitari che a proposito di Chiesa, che la Chiesa italiana ha voluto, sulla quale ha investito soldi. Io qui in quel momento, in quei giorni, facevo la spola per fare questo. Quindi si può fare molto di più, però ecco, il realismo anche ti dice questo. Sappiate che proprio grazie a questi corridoi umanitari si è potuto entrare per la prima volta attraverso l'UNHCR nelle carceri libiche. Quelli che sono venuti da noi sono venuti perché presi in queste carceri. È chiaro, sono pochi, finora ne abbiamo presi 500, no? Ci apprestiamo a rinnovare subito questi corridoi umanitari. Noi non abbiamo, la Chiesa non ha la pretesa di risolvere il problema, perché il problema è veramente grosso. Sicuramente, questo sento di dirlo con grande franchezza, è un problema che non si risolverà né chiudendo i porti né alzando muri, sicuramente, perché chi vuole vivere c'è una mamma, non ho mai creduto, guardate, che una mamma metta nel mare il figlio se vedesse minimamente una possibilità di farlo vivere diversamente. Io le ho ascoltate alcune di queste mamme, ma chi di voi farebbe questo, scusate? Chi di voi? Allora se lo fanno non è perché queste non capiscono niente, probabilmente è questo, ci può non piacere ma è così. Però ecco, io dico, si può fare molto di più, però non sento di mettere sotto accusa la Chiesa italiana in questo momento, non me la sento perché si può fare di più, ripeto. Potrebbero esserci
azioni culturali di mobilitazione, questo viene un po' sollecitato.
Ma sì, ma hanno ecco, io penso che dobbiamo stare anche attenti a non pensare che se io per esempio quel giorno non mi metto la maglietta rossa vuol dire che sono già a favore di chi sta facendo un altro tipo di politica. Sono modalità belle, incisive, eloquenti, ma io so che c'è gente che non ha messo la maglietta rossa ma che ha la stessa sensibilità di Luigi, anche di Zanutelli, di altri per queste cose. Quindi ecco, apprezziamole queste cose, stiamo attenti a non fare come certi stupidi di giornalisti che hanno demonizzato quella cosa mettendolo in ridicolo. Però ecco, questa va bene, il digiuno va bene, l'andare a Fiumicino a raccogliere questi va bene, chi mette a disposizione ancora l'8 per 1000 per la Chiesa italiana nonostante le tante difficoltà deve sapere che vengono utilizzate anche così. Quanta gente mi ha scritto dicendo che alla Chiesa di Bergoglio e Galantino non darò più l'8 per 1000 perché sta aiutando i profughi. Io sapete che dico? Meno male, meno male. Meno male, anche perché, e questo devo dirlo, a fronte di questo c'è tanta gente, quante buste ricevo io con 20 euro dentro, 5 euro dentro, senza nomi e cognomi, e 15 giorni fa un'eredità, non a me evidentemente, ma alla Chiesa italiana, di 3 appartamenti e 72.000 euro, per cui abbiamo abbondantemente recuperato quegli 8 per 1000 che io, se li identificassi bene, glieli porterei a casa. Bello, vado lì e glieli do, possibilmente anche con gli interessi, così stiamo un po' più tranquilli tutti quanti. Cioè, dobbiamo essere un po' più liberi su questo, sapere che sicuramente possiamo essere più profetici, possiamo fare di più, ma qui è una questione anche di, e questo interpella noi preti, io ho l'impressione che noi sicuramente abbiamo annunziato il Vangelo, ma con la stessa sicurezza dico che non sempre abbiamo creato mentalità di Vangelo. C'è molta gente che conosce bene il Vangelo, semmai lo porta pure girando, ma creare mentalità di Vangelo è un'altra cosa. Vuol dire sentire male al petto di fronte a certe parole, a certi gesti, con tutto il rispetto per la politica, perché la politica deve fare le sue scelte, bisogna anche stare attenti, certe scelte si fanno anche scegliendo certi linguaggi, certi modi di fare, certo modo anche di dire le cose, questo è anche importante.
E magari ci sono dei principi, tipo l'uguaglianza fra tutti gli esseri umani, uguaglianza di condizioni, di possibilità.
Sì, ma volutamente non ho toccato questi altri temi, cioè mi sono fermato a quello che, da cui io mi sento interpellato, che penso sia un po' quello da cui ci sentiamo interpellati tutti, cioè è un disagio che proviamo, spesso l'impotenza, io farei conti anche con questo, cioè l'impotenza rispetto a certe realtà, questo è, scuse.
Certo. Insomma, mi pare che le parole di Monsignor Galantino sono molto eloquenti, credo che anche da noi giunga proprio la richiesta di verso la Chiesa, noi abbiamo un interlocutore importante di...
Non me ne scordate, siete pure voi la Chiesa, eh?
Anche noi, certo.
No,
certo.
Così, tanto per non confonderci, sennò qua, certo. Sennò qua veramente diventiamo il tiro a bersaglio.
Di tenere aperto, non soltanto la questione è apertissima, ma anche interrogarci su quello che si può fare di più, perché sicuramente si può fare di più. anche noi, ovviamente, anche noi. Certo. E a questo proposito io le vorrei fare...
Qui quando i profughi stanno accolti, Gigi? Tutti i profughi sono. Non, è una profuganza diversa.
Sì.
Le vorrei fare un'ultima domanda che le racchiude un po' tutte in fondo e che ci chiede, ci interroga personalmente su quanto ciascuno di noi riesce a essere profetico nella sua realtà, nella sua comunità. Qui ci sono sicuramente persone che vengono da tante realtà della Chiesa, non della Chiesa, del volontariato, e ciascuno prova a metterci del suo. C'è un'espressione del Papa, la citiamo volentieri, molto bella. Il Papa parla di fedeltà creativa, lo ha fatto anche quando è venuto all'Oppiano. Che significa fedeltà creativa? Essere fedeli all'ispirazione originaria e insieme aperti al soffio dello Spirito Santo per intraprendere con coraggio le vie nuove che lui suggerisce. Ecco, vorrei che ci parlasse un po' di questo concetto, piace, di fedeltà creativa.
Sì, sì, ma mi piace questa conclusione. Sai perché? Perché ci riporta all'inizio di quello che abbiamo detto. Citando l'altra frase, ma un po' l'avevo fatto prima, vi dicevo che la profezia comincia con l'incontro col Signore. Comincia, la vera profezia comincia con la preghiera. Qui mi sembra la cosa più importante proprio questa. Cioè alla fine si tratta di fare spazio dentro di noi, dentro le nostre istituzioni, fare più spazio allo Spirito Santo, fare più spazio allo Spirito di Dio. Perché quando si fa spazio a Lui, con la libertà interiore che ci viene chiesta, allora la fedeltà non diventa appiattimento, perché il contrario della fedeltà creatrice è la fedeltà sterile, cioè la ripetitività. Fedeltà creatrice è questo, cioè è il convincersi che il Signore mi spinge sempre più avanti e che Lui mi anticipa sempre. Se io seguo Lui, non posso fermarmi. Questo è importante, no? Per cui, ecco, per chiudere, il profeta è uno che è, la prima frase, no? La preghiera, la fedeltà all'ambiente nel quale la provvidenza mi ha messo, no? Il partecipare, il sentirsi parte di questa storia, non giudici di questa storia, non giudici della Chiesa, ma parte di questa Chiesa, no? Questo. Allora, quando facciamo questo e lo facciamo insieme, può darsi che un giorno io stia così scoraggiato, così messo male, da non volermi muovere. E allora ecco, sentire che c'è un altro che mi spinge, che mi accompagna. Il giorno dopo probabilmente si invertono le posizioni, no? Ma questa è la vita, no? Questa è la vita della Chiesa. Così cammina la profezia. Cammina proprio attraverso questo sentirsi, come dirà l'Evangelo di oggi, in cammino a due, cioè non navigatori solitari, profeta che sta lì e non ha a che fare con la sua gente, ma lasciatelo perdere, insomma, fategli un quadro, fategli una statua, ma lasciatelo perdere, non è uno che può vivere.
Grazie.